Music. Marco Enrico Bossi, raccontato da Paolo Tortiglione.
Aveva 27 anni nel 1888 quando partecipò e vinse un concorso di composizione per organo bandito dal periodico Musica Sacra. Lo vinse con il pezzo appena ascoltato nella magistrale esecuzione di Arturo Sacchetti, la fuga opera 62 sul tema Fede a Bach. Il tema di questa fuga, anzi per meglio dire la stessa frase Fede a Bach, che poi diventa il soggetto, era stato scritto da Arrigo Boito, al tempo 46enne, nel pieno della carriera. Appena un anno prima avrebbe completato la stesura del libretto di Otello. Bossi fece l'operazione di tradurre la frase in notazione alfabetica e quindi in note musicali, creando e dando un ritmo che è quindi il soggetto di fuga, abbastanza singolare che avete ascoltato poco fa e da cui ha sviluppato tutta la monumentale composizione. Marco Enrico Bossi è uno, ed oggi certamente il più illustre, dei nomi di una dinastia di musicisti, iniziata nel 1750 con Giovanni Maria, di cui si sa che fu organista e scrisse messe, proseguita poi con Pietro Paolo e quindi Paolo, che era nonno di Marco Enrico, anche loro organisti. Del padre di Marco Enrico, Pietro, si conserva buona e copiosa documentazione archivistica, che attesta la grande e laboriosa, anche piena di difficoltà, attività del padre, che non può non aver influito sulla formazione del talento del figlio. Prima di Marco Enrico vi furono altri figli, di cui purtroppo 5 morirono in giovane età per malattie varie e che ai tempi erano incurabili, come per esempio il tifo. Marco Enrico nacque a Salò il 25 aprile 1861. Iniziò gli studi musicali con il padre organista e già a 10 anni, nel 1871, venne iscritto al Liceo Musicale di Bologna, dove rimase per 2 anni, trasferendosi poi a Milano, dove proseguì fino ai 20 anni, al 1881. Sono anni fondamentali per la vita futura di Bossi. L'ambiente musicale milanese di quegli anni offrì a Bossi dei docenti importanti, anche se, possiamo dire, non particolarmente carismatici. Per il contrappunto e la fuga c'era Carlo Boniforti, per la composizione il cremonese Amilcare Ponchielli, e non certo ricordato oggi come compositore per organo, all'epoca comunque era tra i più importanti docenti di composizione che aveva il Conservatorio di Milano. Per l'organo c'era Polibio Fumagalli, erano gli anni del diploma in pianoforte, 1879, e Bossi polemicamente rinunciò di terminare gli studi d'organo. Si racconta che rifiutò il diploma per l'inadeguatezza dello strumento presente in conservatorio, troppo legato ai vecchi schemi italiani ottocenteschi e probabilmente per nulla adatto ad eseguire la grande letteratura organistica europea, cui invece si rivolgeva il giovane Marco Enrico. Per capire il profondo disagio che doveva vivere il giovane organista compositore verso la musica organistica italiana a lui contemporanea, vale la pena adesso di ascoltare questa emblematica marcia per organo, scritta appunto dal suo maestro Amilcare Ponchielli, tra l'altro anche lui ex organista, che comunque all'organo ha dedicato molte composizioni in questo stile. Forse un po' esagerato, ma questo pezzo è segno di un tipico stile di musica per organo che aveva occupato, pensate, quasi i 4/5 dell'Ottocento organistico italiano. Per decenni l'organo in Italia è rimasto schiavo del gusto melodrammatico e di compositori quali Giovanni Morandi, Felice Moretti, tra l'altro conosciuto come Padre Davide da Bergamo, Barbieri, Carlo Fumagalli, lo stesso Ponchielli e molti altri che produssero una infinità di pezzi di taglio operistico, persino alcuni con temi tratti da opere liriche, o brani scritti apposta per strumenti che avevano sì una stupenda fonia, pensiamo per esempio ai costruttori quali Serà, Lingiardi e vari altri, ma assolutamente inadatti alla esecuzione di qualunque altro repertorio che non fosse quello. Completati quindi gli studi di composizione a Milano nel 1881, Bossi iniziava a immaginare l'organo come strumento non più solo liturgico, ma in particolar modo e soprattutto direi concertistico, adatto alla esecuzione del più virtuoso repertorio classico e contemporaneo europeo a cui lui guardava. Ai tempi di Bossi gli organi italiani ottocenteschi erano dotati di registri molto particolari, per esempio corni, cornetti, clarinetti, ottavini e decine di accessori quali per esempio campanelli, campane, gran cassa e persino rullo di timpani. E con la nomina che ebbe a maestro di cappella al Duomo di Como e con la possibilità quindi di suonare uno stupendo strumento a tre tastiere e con ben 59 registri, Bossi si formava praticamente da solo una sua tecnica di esecuzione, chiameremo oggi trascendentale, per eseguire nuove musiche italiane, europee e formare quindi un gusto organistico nel pubblico italiano, esattamente come Sgambati e Martucci stavano facendo nello stesso periodo per il pianoforte. Nel 1886 entra a far parte della redazione della prestigiosa rivista Musica Sacra, che già da tempo si batteva per una riforma degli organi, dell'arte organaria e della musica liturgica. Bossi aiutò a combattere a favore di una restaurazione del canto liturgico e del bando definitivo della musica di stampo teatrale dall'ambiente ecclesiastico. Sentiva, lui stesso, che l'esistente Associazione Italiana di Santa Cecilia anch'essa impegnata da tempo in una riforma, e potrei dire personalmente forse ancora oggi incompiuta, non era stata abbastanza incisiva e decide di fondarne una dal nome particolarmente altisonante, ma già di per sé un programma. Comitato Permanente per il Decoro e il Progresso della Musica Sacra in Italia. Qualcosa probabilmente funzionò, dato che già alla fine del primo ventennio del Novecento l'organo, come strumento, era profondamente cambiato. In ogni caso, tra una battaglia e l'altra, e per ragioni economiche, rinunciò all'incarico comasco per accettare la nomina al Conservatorio di Napoli come docente di organo, dove rimase fino al 1895. Organisticamente parlando, Napoli ai tempi era, per così dire, chiusa, ma forse lo era anche un po' musicalmente. Il direttore pro tempore, Pietro Platania, vietava, pensate, l'insegnamento e l'esecuzione di Wagner, e Bach veniva quasi ignorato. Bossi li introdusse e crea così una scuola organistica tutta sua e porta a compimento in questo modo la sua terza vocazione, quella del didatta. Vari anni prima, nel 1888, aveva esposto le sue idee didattiche in uno scritto intitolato «Il riordinamento degli studi musicali in Italia», in cui auspicava tra l'altro organi con 27 o 30 pedali in tutti gli istituti musicali del Regno d'Italia. Suggeriva di corredare tutti gli istituti di almeno due organi, esonerandoli dalle spese dei manticieri. Non dimentichiamo che senza queste figure collaterali l'organo, ai tempi in cui non era ancora elettrificato, non avrebbe messo una sola nota. Incitava a che lo stesso docente d'organo fissasse i metodi e fornisse ai propri allievi nozioni di armonia, contrappunto, fuga a quattro parti. L'impostazione è talmente valida che ancora oggi la cattedra si chiama di organo e composizione organistica. Quindi da questa esigenza nacque il suo trattato, ancora oggi in uso, scritto con Giovanni Tebaldini, che ne curò le parti di canto gregoriano e polifonia, mentre lui stesso scrisse le prime due parti dedicate alla storia dell'organo, alla letteratura e la più famosa parte degli esercizi per tastiera e pedaliera. Sono gli anni in cui Bossi produce molta musica. Alla fine della sua vita completò circa 243 numeri d'opera, tra edite, inedite e alcune purtroppo perdute. Scrive comunque anche opere liriche, lavori per orchestra, per coro, con e senza organo, molta musica da camera e grandi lavori per organo. Ascoltiamone ora uno tra i più significativi del periodo, l'Alleluia dai sei pezzi, opera 70. Thank you. È certamente vero che Bossi ha dato all'organo, alla sua rinascita e alla sua letteratura, un apporto senza uguali per quegli anni. Ma pur essendo un grande virtuoso, la sua figura di musicista e compositore ha conosciuto anche altri orizzonti e dopo la sua morte ha raggiunto traguardi di livello mondiale. L'americana NBC Symphony, ai tempi era un'orchestra sinfonica di livello mondiale, effettuava delle trasmissioni radiofoniche settimanali di concerti, diretti tra l'altro da Toscanini e da altri direttori, e veniva anche usata come orchestra di riferimento per la rete NBC. La prima trasmissione radiofonica dell'orchestra avvenne il 13 novembre 1937 e continuò fino a quando non si sciolse nel 1954. Durante una trasmissione andata in onda nel 1944, il nostro grande direttore Toscanini decise di mettere in programma alcuni intermezzi goldoniani per orchestra di Bossi, segno evidente della stima che il compositore ha avuto da sempre. Ascoltiamo proprio dalla trasmissione originale un estratto dal secondo movimento, La Gagliarda, interpretata appunto dalla NBC Orchestra guidata da Arturo Toscanini.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the second of two special broadcasts of General Motors Symphony of the Air, featuring the eminent maestro Arturo Toscanini conducting the NBC Symphony Orchestra. Both this concert and that of last week, for which Maestro Toscanini has donated his services, are dedicated to our allied forces overseas and are being broadcast to them through the cooperation of the Armed Forces Radio Service, the Office of War Information, and the Coordinator of Inter-American Affairs. And we shall also have an intermission talk today by Mr. C.F. Kettering, Vice President of General Motors. Arturo Toscanini is coming onto the stage now amid the applause of our studio audience, and in just a moment he will lead the strings of the NBC Symphony Orchestra in the Gagliarda, Serenatina, and Burlesca from Marco Enrico Bossi's Intermezzi Goldoniani.
Abbiamo detto, un'importante parte della vita di Bossi è stata dedicata all'insegnamento. Dal 1890 al 95 a Napoli, poi come direttore a Venezia, poi dal 1901 sempre come direttore a Bologna, dove rimase tra l'altro fino al 1911, e successivamente, dopo una breve interruzione, riprese sempre come direttore al Liceo Santa Cecilia dal 1916 al 22. Comunque, i gravosi impegni come direttore d'istituto non gli impedirono di continuare la carriera concertistica e quella di compositore. La sua produzione non conosce praticamente sosta. Ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo. Vuoi un'opera, vuoi un pezzo per coro o una trascrizione per organo da Wagner, composizioni per pianoforte, musica da camera o per orchestra. È molto bello leggere, dal carteggio di Bossi, come Marco Enrico richiedesse con insistenza ai suoi interlocutori epistolari dei pareri riguardo alle proprie opere. Su tutti si staglia la figura di Giuseppe Verdi, che sempre in modo cordiale guarderà i lavori sottopostigli. Già nel 1900 scriveva a Bossi:
«Illustre maestro, stanco, affaticato, scuserete se mi servo di una mano amica per rispondere alla vostra lettera. I miei 87 anni mi obbligano ad astenermi da qualsiasi fatica. Per questo mi riesce impossibile leggere ed ammirare le vostre composizioni, che saranno certamente pregevoli, e non esaminandole non posso scrivere in proposito né a Boito né a Toscanini. D'altronde, che bisogno v'è? Voi sapete ben camminare con le vostre gambe e non avete bisogno d'appoggio. Vi ringrazio molto dei vostri scritti che mi avete mandato e che terrò carissimi. E con la più profonda stima mi dico vostro affezionato Giuseppe Verdi».
Solo 5 anni prima, dopo aver ricevuto il concerto per organo e orchestra, queste furono le chiarissime parole di Verdi.
«Egregio maestro Bossi, ho ricevuto le composizioni che ho ammirato, come ne ero sicuro. Inutile dire che tutte queste composizioni sono fatte in modo magistrale. Nel concerto per organo e orchestra devono esservi effetti arditi e potenti. Queste parole dico nella più stretta intimità, senza pretesa di dar giudizio. Mi rallegro con lei e mi dico suo devoto Verdi».
In effetti, il concerto Opera 100 è veramente imponente. Tuttavia preferisco qui far ascoltare una parte del secondo movimento, il più poetico e lirico adagio, dove emerge la sensibilità di Bossi nel limitare l'uso dei legni per evitare la ripetizione dei timbri che già l'organo può dare da solo. L'organo è sì qui uno strumento concertante, ma viene impiegato più in contrasti dinamici e di dialogo con l'orchestra che come solista puro. Il repertorio per organo e orchestra è piuttosto raro e oggi probabilmente lo è ancora di più, con le nuove dinamiche imposte dal mercato e dai direttori artistici. Per un compositore è certamente più probabile vedersi eseguita un'opera lirica piuttosto che un concerto per organo e orchestra. Ciò nonostante, Bossi lasciò a questo genere altri due numeri d'opera, oltre all'opera 100, di cui l'ultima proprio l'anno prima di morire, l'opera 147. Il tempo è poco per parlare del Bossi operista, della grande amicizia intercorsa tra lui e il grande poeta Giovanni Pascoli, dei suoi rapporti con D'Annunzio e la Duse e di tante attività che portava avanti. In generale la vita di Marco Enrico è stata sempre suddivisa tra famiglia, attività didattica, compositiva e concertistica. La cronologia dell'attività concertistica di Bossi, ricostruita dal suo principale interprete, Andrea Macinanti, che oggi, proseguendo un lavoro iniziato da Arturo Sacchetti, ne ha curato l'esecuzione dell'opera Omnia per organo, ricostruisce il Bossi diciottenne, che nel 1879 iniziò la sua carriera pianistica, fino al Marco Enrico che nel gennaio-febbraio del 1925 tiene i suoi ultimi concerti a Filadelfia e New York, eseguendo il suo concerto per organo e orchestra e altre sue composizioni cameristiche. Si racconta di un successo enorme. Purtroppo, la sorte volle interrompere, con la forza ineluttabile della morte, la vicenda terrena di Marco Enrico. Durante la traversata in nave di rientro dagli Stati Uniti, il maestro Bossi viene colpito da un'emorragia cerebrale che lo stronca nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, alle ore 13 del 20 febbraio 1925. A bordo del transatlantico si sospesero le feste di Carnevale e a Le Havre, porto di attracco, il 28 febbraio la salma fu ricevuta con onoranze ufficiali del governo italiano. Trasportata a Como, successivamente fu tumulata nella tomba di famiglia. Oggi la fama di Marco Enrico Bossi, specie all'estero, è affidata alla sua eccezionale capacità di organista e di compositore per organo. Tuttavia, alla luce di tutta la sua opera, si dovrebbe fare una distinzione tra le composizioni per organo e tutte le altre, in particolare quelle che riguardano il melodramma, il poema sinfonico, la cantata, il coro. Bossi non ebbe alla base della sua formazione una grande scuola nazionale o un grande docente carismatico. Fu lui stesso, assistito dalla sua intelligenza e anche da un'educazione ordinariamente scolastica, a cercare di risolvere completamente da solo i propri problemi, prima come studente e poi come insegnante e compositore. Il grande organista Marcel Dupré, anch'egli interprete di alcuni di quei momenti americani, così ricorda Bossi durante quegli ultimi concerti.
Nel corso dei nostri incontri americani potei adeguatamente apprezzare le qualità veramente straordinarie del suo modo di suonare, meravigliosa chiarezza, virtuosismo e charme, e soprattutto una musicalità sincera ad una profonda scienza della nostra bella arte musicale, provenienti da un vero cuore d'artista. Il suo magnifico Concertstück, da lui suonato splendidamente a New York, resta per me un grande ricordo. Gli organisti del mondo intero piangono con l'Italia la scomparsa di questo eminente ed autorevole musicista.
Il 20 febbraio 1925 muore Marco Enrico Bossi. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.